Qua a Girgenti bisognava lavorare come le formiche. Pazienza. Aveva cominciato a trattare con qualche presidente delle maestranze locali. Ma quelle due mani afferrate, simbolo della società di mutuo soccorso, mani tagliate, senza sangue, cioè senza colore politico, o mani col Santo Rosario e la rametta d'olivo di qualche circolo cattolico, stentavano a staccarsi, stentavano a tendersi fraternamente ai lavoratori d'altre arti e d'altri mestieri, come avevano fatto a Catania e a Palermo, per comporre un più ampio circolo, l'unione di tutte le forze proletarie, il fascio dei fasci, insomma. Luca Lizio aveva già scritto a Roma a Don Lando Laurentano, che era dei loro, vivaddio, principe e socialista, perché desse lui la spinta a tutti i perplessi e i titubanti. Una sola parola di lui, un cenno, sarebbe bastato. Si aspettava di giorno in giorno la risposta, la quale forse tardava per il dispiacere che quel buffo matrimonio del padre doveva cagionare al giovane principe. Intanto lui, nocio pigna, non perdeva tempo e non s'avviliva tra gli ostacoli. Comprendeva che sarebbe stata ingenuità far troppo assegnamento su quelle maestranze. In un paese morto come Girgenti, privo d'ogni industria, ove da anni non si fabbricavano più case e tutto deperiva in lento e silenzioso abbandono, ove non solo non si cercavano mai svaghi costosi, ma ciascuno si sforzava di restringere i più modesti bisogni. Muratori e fabbriferrai, sarti, calzolai, dipendevano troppo dai pochi cosiddetti signori. E il segreto malcontento non avrebbe trovato certo in loro il coraggio d'affermarsi apertamente all'occasione. Domani avrebbero votato tutti per quel farabutto di Capolino, a un cenno di Don Flaminio Salvo. Ma pure, entrando e iscrivendosi al partito, gli operai potevano servire d'esempio ai contadini, tirarseli dietro, ecco, come le pecore, poveretti. Pecore, però, che sapevano la crudeltà delle mani rapaci che le tosavano e le mungevano. Pecore che, se riuscivano ad acquistar coscienza dei loro diritti, a compenetrarsi minimamente di quella famosa virtù della loro forza, sarebbero diventati lupi in un punto. Parte di essi, intanto, dimorava sparsa nelle campagne, e non saliva la città alta sul colle se non le domeniche e le feste. Quelli tra loro che si chiamavano garzoni, i meno imbecilliti dalla miseria perché riscotevano tutto l'anno un meschino salario, temevano troppo i castaldi o i curatoli o soprastanti, feroci aguzzini a servizio dei padroni. Restavano i braccianti a giornata, quelli che, dopo 16 ore di fatica, quando avevano la fortuna di trovare lavoro, si riducevano la sera in città con la zappa in collo, la schiena rotta e 15 soldi in tasca, sì e no. A questi mirava Nocio Pigna. Erano i più. Ma creta su cui Dio non aveva soffiato. La miseria aveva da tempo spento quel soffio. Creta indureta, che destava pena e stupore se, guardando, muoveva gli occhi e parlando le labbra. Aveva preso in affitto il vasto magazzino di un pastificio abbandonato al piano di Gamez, accanto alla sua casa, capace di 500 e più soci. Umido e buio, di giorno, senza aiuto di due o tre candele, non ci si vedeva. Ma con quelle candele accese e certi vecchi paramenti sacri di finto damasco appesi alle pareti, aveva l'aria di un funerale. Quei paramenti avevano ornato un tempo, nelle feste solenni, la chiesa di San Pietro, di cui Nocio Pigna era stato sagrestano. Li aveva avuti in dono dal padre beneficiale di allora, quando s'erano fatti i nuovi, e li aveva conservati con la canfora e con il pepe in una vecchia cassapanca, tesoro ormai screditato. Ora, con le 10 tabelle sopra, 5 di qua e 5 di là, coi motti sacramentali del partito, Luca Lizio poteva pur dire di no, ma gli occhi di Pigna facevano una magnifica figura. Del resto, per attirare i contadini, non vedeva male che il fascio avesse quell'aria di chiesa e sulla tavola della presidenza aveva posto anche un crocifisso. Dietro la tavola troneggiava lo stendardo rosso ricamato da sua figlia Rita, la compagna di Luca. E Luca stava lì, dalla mattina alla sera, a studiare Marx. Marquez, diceva il Pigna, a prendere appunti, a corrispondere coi presidenti di altri fasci della provincia e con quelli di tutta l'isola, e con Milano, e con Roma. Nocio Pigna stava per incasare quando da un vicoletto che sboccava nella piazzetta sentì chiamarsi piano piano da qualcuno in agguato lì ad aspettarlo, incappucciato.
Psst, psst,
un contadino. Il cuore gli diede un balzo in petto. Gli si accostò premuroso. Servavo scienza. Posso dirle una parolina?
Come dici?
Gli domandò Nocio Pigna, facendoglisi più presso, costernato dall'aria di sospetto e di mistero con cui quell'uomo gli stava davanti, parlando dentro il cappuccio che gli lasciava scoperti appena gli occhi soltanto.
Vuoi parlare con me?
Le signore, rispose quegli, più col cenno che con la voce.
Eccomi, figlio mio, s'affrettò a dire Pigna. Vieni qua, entriamo qua,
e gli indicò il portone del fascio. Ma quegli negò col capo e subito si trasse più indietro nel vicoletto. Pigna lo seguì.
Non aver paura, non c'è nessuno, che vuoi dirmi?
L'uomo incappucciato esitò ancora un po' prima di rispondere. Volse intorno gli occhi sospettosi e poi mormorò sempre dentro il cappuccio.
M'hanno parlato a quattro occhi, persona fedata, dice che...
E si interruppe di nuovo.
Ma parla, parla, figlio mio, lo esortò il Pigna. Siamo qua soli, che t'hanno detto?
Gli occhi sospettosi sotto il cappuccio espressero lo sforzo penoso che colui faceva con se stesso per vincere il ritegno di parlare. Ma alla fine, stringendosi più al muro e stendendo appena fuori dal cappotto una mano sul braccio del Pigna, domandò a bassissima voce:
«E qua che si spartescono le terre?»
Nocio Pigna, mezzo imbalordito per tutto quel mistero, restò a guardarlo un pezzo di traverso, a bocca aperta.
«Le terre?» disse. «Le terre no, figlio mio!»
Quegli allora alzò il mento e chiuse gli occhi per un cenno di intesa e sospirò.
«Ho capito!» «Ma pareva assai! M'hanno burlato!» E si mosse per andare via.
Nocio Pigna lo trattenne.
«Ma perché burlato? No, figlio mio, senti!»
«Me scusi, voscenza!» disse quegli, fermandosi per fargli dar passo.
«È inutile! Ho capito! Ma lascia andare!» «Aspetta, caro mio!» «Ma se non mi dai il tempo di spiegarmi!»
s'affrettò a soggiungere il Pigna.
«Le terre, sì signore, verranno anche quelle! Basta volere!»
«Se noi vogliamo!»
«Sta tutto qui!»
Quegli seguitò a scuotere il capo con amara e cupa incredulità e poi disse:
«Ma che dobbiamo volere noi poveretti? Ma che possiamo volere?»
Pigna si scrollò urtato.
«E allora, scusa, die, e te do le terre, va bene, è vero.
Ma prima di tutto deve esserci la volontà.
In te e in tutti, senza paura, capisci? Non c'è bisogno di guerra, mettiti bene in mente questo. Noi vogliamo anzi cantare inni di pace, caro mio. E il fascio è come una chiesa. E chi entra nel fascio, coscienza, mi lascia andare. Aspetta, te voglio dire questo soltanto. Chi entra nel fascio entra a far parte di una corporazione che abbraccia, puoi calcolare, i quattro quinti dell'umanità, capisci? I quattro quinti! E non dico altro!»
E agitò innanzi a quegli occhi le quattro dita di una mano e poi riprese: «Unione, corpo di Dio! E siamo tutto! Possiamo tutto! La legge la detteremo noi! Debbono per forza venire a patti con noi! Che lavora? Che zappa? Chi è che semina? Chi miete? O date tanto o niente.
Questo per il momento.
Il nostro programma. Vieni qua che ti spiego tutto.
Oscenza, me lasci andare. Non è per me.
Ma come non è per te, pezzo d'asino? Se si tratta proprio di te, della tua vita, del tuo diritto, pensaci, figlio. Guarda, il fascio è qua. E mi trovi sempre.
Le signore, bacio le mani, per carità. È come se non l'avesse detto niente.
E voltate le spalle, se ne andò muro muro, guardingo. Nocio Pigna lo seguì per un pezzo con gli occhi, scrollando il capo. Corrado Selmi aveva lasciato il Veronica all'albergo in compagnia dell'altro testimonio e si recava ora in casa di Roberto Auriti che lo ospitava. Da 4 giorni appena si mostrava per via e si vedeva tutti gli occhi addosso. Parecchi curiosi si fermavano anche a mirarlo a bocca aperta, altri sbucavano dalle botteghe e si piantavano sulla soglia addossati gli uni agli altri. Tanta curiosità l'obbligava a darsi un certo contegno contro il suo solito. Ma gli veniva da ridere. Non sapeva più dove guardare, perché gli occhi, naturalmente gai, e l'aria aperta e fresca del volto, non dessero di lui un falso concetto di petulanza. Era davvero e si sentiva giovanissimo ancora nel corpo e nell'anima, nonostante l'età, le vicende fortunose e le tante lotte sostenute. Non un pelo bianco, né per nulla ancora appassito il color biondo dei baffi e dei capelli. Vestiva con naturale eleganza e spirava da tutta la persona, da ogni gesto, da ogni sguardo, una freschezza e una grazia che incantavano. Questa persistente gioventù Corrado Selmi di Rosabia la doveva al vivace e costante amore per la vita e, nello stesso tempo, al pochissimo peso che sempre le aveva dato. Né di troppi ricordi, né di troppi studi, né di troppi scrupoli, né d'aspirazioni tenaci se l'era voluta mai gravare, come fanno tanti a cui per forza poi, sotto un tal fardello, debbono le gambe piegarsi e aggobbirsi le spalle. Viaggiatore senza bagaglio soleva definirsi e sempre s'era imbarcato così, spiccio, leggero, per i viaggi lunghi, avventurosi e difficili. Niente da perdere e avanti. Fallita l'insurrezione del 4 aprile, scampato per miracolo dal convento della Gancia, aveva dapprima guerrigliato con le squadre attorno a Palermo. Aveva poi fatto la campagna del 1860 con Garibaldi fino a Volturno. Ma come? Senza munizioni e con un fucilaccio che non tirava, venuto da Malta per 6 ducati. Alla camera, tra tanti colleghi dalla fronte gravida di pensieri e dalla cartella gonfia di note e d'appunti, aveva fatto parte delle commissioni più difficili, senza né un lapis né un taccuino. E sempre si era dato da fare, comunque, senza mai sforzarsi. E tutto gli era riuscito facile e agevole, non schivando mai, anzi, sfidando e bravando i più gravi pericoli, le più difficili imprese, le avventure più intricate. «Oggi è male, bene domani!» Inutile richiamarlo indietro a considerare il malfatto. Scrollava le spalle, sorrideva e avanti. Avanti a ogni modo, per ogni via, senza mai indugiarsi, lasciandosi purificare dall'attività incessante e dall'amore per la vita, e rimanendo sempre alacre e schietto, largo di favori a tutti, con tutti alla mano. La vita era per lui piena di ganci che lo tiravano di qua e di là. Fermarlo, sospenderlo a uno solo per giudicarlo sarebbe stata un'ingiustizia crudele. Ora Corrado Selmi temeva che la minaccia di una tale ingiustizia gli stesse sopra, che lo si volesse cioè agganciare per i molti debiti che era stato costretto a contrarre, per le molte cambiali che aveva in sofferenza presso una delle primarie banche di cui già si cominciavano a denunziare le magagne. Forse all'apertura della nuova camera, lo scandalo sarebbe scoppiato. Debede, cambiali, oh bella. Aveva firmato sempre cambiali lui in vita sua. A 18 anni, a Palermo, nei primi mesi del 1860, il comitato rivoluzionario non sapeva come fare. Si sperava in Garibaldi, si sperava in Vittorio Emanuele e nel Piemonte si sperava in Mazzini, ma i mezzi mancavano e anche le armi e le munizioni. Ebbene, chi aveva disposto di prendere dalla cassa di sconto del Banco di Sicilia 6.000 ducati con le firme dei signori più facoltosi? Lui. E aveva firmato lui, capolista, per 200 ducati, lui, che non aveva neppure un carlino in tasca. Il governo provvisorio avrebbe poi pagato. Come si era fatta l'insurrezione del 4 aprile? Si era fatta così. E come aveva compiuto, lui solo, il bonificamento dei terreni paludosi che ammorbavano gran parte del suo collegio elettorale, a furia di cambiali. Poi il collegio s'era liberato della malaria e i debiti, si sa, erano rimasti a lui, perché l'impresa della coltivazione, affidata a certi suoi parenti inesperti, era fallita e i frutti dell'opera sua ora se li godevano per la maggior parte tanti altri che gli davano solo le bucce, come e quando volevano, ma che però gli facevano costantemente l'onore di eleggerlo deputato. Ma Corrado Selmi vietava a se stesso ogni rimpianto. Pure, di tratto in tratto, quello dell'amore di donna Giannetta d'Atri Montalto gli assaltava e gli stizzava improvvisamente il cuore. Ma più che pena per l'amore perduto, era rabbia per il cieco abbandono di sé nelle mani di quella donna che per più di un anno lo aveva reso la favola di tutta Roma, facendogli commettere vere e proprie pazzie. Pareva che colei avesse giurato a se stessa di compromettersi e di comprometterlo in tutti i modi, presa da una furia di scandalo. Più per lei che per sé aveva cercato prima di frenarla, ma s'era poi sfrenato anche lui, per timore che i suoi ritegni la offendessero o che la sua prudenza le paresse da poccagine. I più grossi debiti li aveva contratti allora, sebbene non figurassero sotto il suo nome per un riguardo alla donna che gli li faceva contrarre. Roberto Auriti s'era prestato con fraterna abnegazione a prender denari per lui alla banca, dopo una segreta intesa però col governatore di essa. La minacciata denunzia dei disordini di questa banca costernava pertanto Corrado Selmi, forse più che per sé, per Roberto Auriti. Ma la grave costernazione gli era in parte ovviata dalla fiducia che il governo aveva interesse, per tante ragioni, a impedire che lo scandalo scoppiasse. Sapeva bene che questo scandalo non avrebbe prodotto soltanto il fallimento di una banca, ma anche il fallimento di tutto un ordine di cose. L'appoggio del governo alla sua rielezione, nonostante che Francesco D'Atri fosse al potere, e l'appoggio alla candidatura di Roberto Auriti lo raffermavano in questa fiducia. Prima di partire da Roma, aveva promesso a Roberto di venire a Girgenti a sostenerlo nella lotta. Chiamato in fretta e furia dal telegramma del Veronica, era accorso e subito si era reso conto delle condizioni difficilissime in cui Roberto si trovava di fronte agli avversari, aggravate ora, per giunta, da quel duello. Ora Corrado Selmi rientrava in casa di Roberto esilarato di quanto aveva veduto nella villa di Colimbetra. Tutti quei fantocci là, con la divisa borbonica, che gli avevano presentato le armi. Roba da matti. Ma che splendore quella villa! Il principe, no, non si era fatto vedere. Che peccato, avrebbe tanto desiderato di conoscerlo. Eccolo là, uno che s'era fissato anche lui nei suoi affetti in un tempo oltrepassato, ma che pur seguitava a vivere fuori del tempo, fuori della vita, in un modo curiosissimo. Che bellezza! Protendendo da quel suo tempo certe immagini di vita che per forza, nella realtà dell'oggi, dovevano apparire inconsistenti, maschere, giocattoli. Tutti quei fantocci là! Ah, che bellezza! Eppure quei fandocci là, caro Selmi, che vi hanno fatto ridere, gli disse donna Caterina, nelle elezioni di domani, qua, vinceranno voi, il vostro amico Roberto, il signor prefetto, il vostro governo e tutti quanti. Ridete ancora, se vi riesce. Ombre? Ma siamo noi le ombre. Io no! La prego, donna Caterina, disse allora ridendo e toccandosi il Selmi. Non mi lasci almeno questa illusione. Guardi, il principe innanzi a me si è dileguato, lui, come un'ombra. Avrei pagato non so che cosa per vedermelo venire incontro, anche per rifarmi, e Roberto lo sa, per rifarmi di un certo incontro con suo figlio a Roma, in cui toccò a me, per forza, far la parte dell'ombra. E a me, pazienza. Ma sì, lei dice bene, donna Caterina, ci ostiniamo purtroppo a voler essere ombre noi, qua in Sicilia, o inetti, o sfiduciati, o servili. La colpa è un po' del sole. Il sole ci addormenta fin anche le parole in bocca. Guardi, non fa per dire, ho studiato bene la questione io. La Sicilia è entrata nella grande famiglia italiana con un debito pubblico di appena 85 milioni di capitale e con un lieve bilancio di circa 22 milioni. Vi recò inoltre tutto il tesoro dei suoi beni ecclesiastici e demaniali, accumulato da tanti secoli, ma poi povera d'opere pubbliche, senza vie, senza porti, senza bonifiche di nessun genere. Sa come fu fatta la vendita dei beni demaniali e la censuazione di quelli ecclesiastici? Doveva essere fatta a scopo sociale, a sollievo delle classi agricole. Fu fatta a scopo di lucro e di finanza. Ora, dopo tanti sacrifici fatti e accettati per patriottismo, non avrebbe il diritto l'isola nostra ad essere equiparata alle altre regioni d'Italia e in tutti i benefici, nei miglioramenti di ogni genere che queste hanno già ottenuto. Non c'è stato mai verso, per quanti sforzi io abbia fatto, di raccogliere in un fascio operoso tutta la deputazione siciliana. Ma via, via, non ne parliamo, donna Caterina. Dovrei guastarmi il sangue. Io faccio quanto posso. Poi alzo le spalle e dico, vuol dire che questo ci meritiamo noi. E si voltò verso Roberto per cambiar discorso e poi aggiunse. Sai, ho visto ieri per via la moglie del tuo avversario. Caro mio, tu devi perdere per forza. Ma che bella donnina! Scusatemi, signore mie, se parlo così, ma io non avrei proprio il coraggio di vincere, neanche del nome santo della patria e della libertà, per non far piangere gli occhi di quella bella signora. Nicoletta Capolino entrò nello studio del marito già abbigliata, con uno strano cappellone piumato di feltro sui bellissimi capelli corvini. Florida, snella e procacissima, ardente negli occhi e nelle labbra, spirava dalle segrete sapienti cure della persona un profumo voluttuoso, inebriante. Era quello un momento drammatico, d'intermezzo alla commedia che marito e moglie rappresentavano da 2 anni, ogni giorno, anche nell'intimità delle pareti domestiche, l'una di fronte all'altro, compiacendosi reciprocamente della loro finezza e della loro bravura. Sapevano bene, l'uno e l'altra, che non sarebbero mai riusciti a ingannarsi, e non tentavano nemmeno. Che lo facessero per puro amore dell'arte non si poteva dire, perché odiavano entrambi in segreto la necessità di quelle loro finzioni. Ma se volevano vivere insieme, senza scandalo per gli altri, senza troppo disgusto per sé, riconoscevano di non poterne fare a meno. Ed eccoli dunque, premurosi a vestire, o meglio a mascherare, di garbata e graziosa menzogna quel loro odio. A trattar la menzogna come un mesto e caro esercizio di carità reciproca, che si manifestava in un impegno, in una gara di compitezze ammirevoli, per cui alla fine marito e moglie avevano acquistato non solo una stima affettuosa del loro merito, ma anche una sincera gratitudine l'uno per l'altra.
anni quasi.
Si amavano davvero.
Gnazio, non vado via tranquilla, disse ella entrando come imbronciata di un supposto inganno che la addolorava e costernava. Giurami che non vai a batterti questa mattina.
Oddio, lelle, ma se t'ho detto che vado a Sicoliana, rispose Capolino, levando le mani per posargliele lievemente sulle braccia.
Dovevo andarci ieri, lo sai.
Sta tranquilla, cara. Il duello è stato rimandato alla fine delle elezioni.
Debbo crederci proprio, insistette lei, mentre stentava ad abbottonarsi il guanto con l'altra mano già inguantata.
Capolino volentieri avrebbe risposto a quell'insistenza con uno sbuffo. Invece sorrise, si accostò premuroso, le prese la mano per abbottonarle lui quel guanto e vi si indugiò come un innamorato.
Nicoletta non aveva alcun dubbio che il marito andava a battersi quella mattina, ma non doveva saperlo per potersi divertire. Quante e quant'altre cose non doveva allo stesso modo sapere per poter essere così gaia e amante della vita.
Ci riusciva spesso a forza di volontà, non già a non saperle, che non le sarebbe stato possibile, ma a fare proprio come se non le sapesse. Di nascosto, quando ne aveva fino alla gola, uno sbuffo è là. Sollevava l'anima sopra tutte le miserie che la avevano oppressa sempre, fin dalla nascita. Non doveva sapere, ad esempio, che la madre le aveva fatto morire, se non proprio di veleno, come qualcuno in paese aveva malignato, certo però di crepacuore il padre per unirsi in seconde nozze con colui che la chiamava zio Salesio, antico scritturale del Banco Spoto. Aveva appena 5 anni. Quando il padre le era morto, eppure lo ricordava bene, tanto che la madre non aveva potuto mai persuaderla a chiamar babbo quel suo secondo marito, molto più giovane di lei.
Non era cattivo, no, zio Salesio, ma fatuo e vano come la stessa vanità.
Nicoletta Capolino sentiva che avrebbe potuto essere buona in fondo.
E veramente buona le pareva d'essersi dimostrata in certi momenti della sua vita, ma che intanto un perfido destino non aveva voluto permetterle d'essere tale. Cattiva per forza doveva essere, tutto falso in lei, dentro e fuori e intorno. E una lotta segreta, continua, per vincer l'afa del disgusto, per non sentir l'impiccio della maschera, quantunque già sul volto le fosse divenuta fina come la stessa pelle. Ma aveva sulla fronte un cerro di capelli svoltato, ribelle Nicoletta Capolino, e temeva in certe ore che così l'anima, qualche giorno, le si sarebbe svoltata in petto contro la soffocazione di tanti e tanti anni.
Per ora il marito andava a battersi e lei a festa.
Per non vedere e per non esser veduta da troppa gente, ordinò al cocchiere di lasciarla via Atenea e di prendere per la strada esterna di Santa Lucia sotto la città.
Ma non si curava più da un pezzo di ciò che la gente pensava nel vederla nella carrozza del Salvo. Era ormai cosa risaputa.
Del resto, anche qua, le apparenze, in certo qual modo, erano salvate dalla parentela che Capolino aveva avuto con il Salvo e dall'ufficio che la rappresentava presso la figlia di Don Flaminio.
L'audacia aveva sfidato la malignità e, se non vinta del tutto, l'aveva costretta a tacere e a far di cappello in pubblico, a spettegolare solo in privato ed anche con una certa filosofica indulgenza. Perché la filosofia ha questo di buono, che alla fine dà sempre ragione a chi, comunque, riesca a imporsi.
Villa Salvo era situata in alto, aerea, e dominava il viale tagliato sulla collina dal lato meridionale.
vi si saliva per ampie scalee che superavano l'altezza con agevoli fughe. A ogni ripiano, sui pilastrini, erano quattro statue d'arcigna bruttezza, che certo non facevano buona accoglienza ai visitatori. Si godeva però dallassù la vista incantevole dell'intera campagna, tutta pianura e convalli, e del mare lontano.